Domenica 21esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 6, i versetti 59-69.
Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo?» Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Forse anche voi volete andarvene?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Dal libro di Giosuè, capitolo 24, i versetti 1, 2, 15, 18.
Giosuè radunò tutte le tribù di Israele in Sichem e chiamò gli anziani di Israele, i suoi capi, i suoi giudici e i suoi ufficiali, che si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Ora quindi temete il Signore, servitelo con fedeltà e sincerità, e togliete via gli dèi ai quali hanno serviti i vostri padri di là del fiume in Egitto, e servite il Signore. Che se vi sembra duro servire il Signore, sceglietevi oggi stesso chi volete servire, se gli dèi che hanno serviti i vostri padri di là del fiume, o gli dèi degli Amorrei nella cui terra voi abitate. Io e la mia famiglia serviremo il Signore». Il popolo rispose e disse: «Lungi da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché il Signore è il nostro Dio, che ha fatto salire noi e i nostri padri dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Ha operato queste grandi meraviglie davanti ai nostri occhi, ci ha protetti per tutta la strada che abbiamo percorso e fra tutti i popoli in mezzo ai quali siamo passati. Il Signore ha scacciato davanti a noi tutti i popoli e gli amorrei che abitavano il paese, perciò anche noi vogliamo servire il Signore, perché Egli è il nostro Dio». Allora Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché Egli è un Dio santo, un Dio geloso. Egli non sopporta le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se voi abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli si volterà, vi manderà del male e vi distruggerà, dopo averli vi tanto beneficato». Rispose il popolo a Giosuè: «No, noi serviremo il Signore». Allora Giosuè disse al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi che avete scelto il Signore per servirlo».
Dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, i versetti 21-32.
Nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano ai loro mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomesso a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua, mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Così anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché ci guidi a comprendere, ad amare ciò che è la volontà del Signore e desiderare che le sue promesse si compiano in noi. Amen. Domenica 21esima si conclude il discorso eucaristico, quel capitolo 6 che abbiamo iniziato per tutto questo mese di agosto. Siamo al termine, dopo che Gesù ha ripetuto «chi non mangia la mia carne e beve il mio sangue», quella espressione dura, tremenda. In coloro che ascoltano Gesù si insinua un rifiuto che giunge all'incredulità anche fra i suoi discepoli, non soltanto la folla che già si era aggregata per il miracolo della moltiplicazione dei panni, aveva trovato chi soddisfaceva il loro bisogno e quindi si era unito, come una festa dove no, entrano e si imbucano in tanti. Anche i discepoli, che è il gruppo ampio di coloro che seguono Gesù, di cui fa parte poi il gruppo degli apostoli, con a capo Pietro. Gesù è un maestro sconcertante perché nel suo discorso, la volta scorsa, sottolineavamo come non ha attenuato né ammorbidito i toni, non ha cercato di compiacere l'uditorio. Ha parlato di carne, la sua carne, che bisogna mangiare per ricevere la vita. Però, in questo brano finale che conclude, egli dice, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Già a Pietro Gesù aveva detto che né la carne né il sangue ti hanno rivelato chi io sia, ma il Padre mio celeste. Ricordate, chi dice la gente che io sia? E voi chi dite che io sia? Matteo capitolo 16. Tu sei il Cristo, dice Pietro, il figlio del Dio vivente. Ma perché Gesù dice questo? Certamente avevamo già sottolineato come nei discepoli occorre che attendano che carne e sangue acquistino quel significato definitivo pasquale, dove è possibile quella adesione piena. Gesù dirà, quando vedrete il figlio dell'uomo salire là dove era prima, e Gesù sale prendendo lo slancio, se volete, dalla croce, dalla passione. Gesù in croce muore, ma quella morte è porta che apre al cielo. La domanda di Gesù, forse anche voi volete andarvene? Una domanda che ha un po' il tono della tristezza, perché Gesù conosce i cuori, L'Evangelista poi sottolineerà che nel gruppo dei dodici, che pur rimangono con Gesù, tuttavia, egli conosce chi li tradirà. La domanda di Gesù però si rivolge a noi, perché anche noi siamo chiamati a prendere posizione di fronte a Lui. C'è una scelta, ormai si è parlato, Gesù ha spiegato, e già al versetto 53, in verità vi dico, se non mangiate e non bevete, non avrete in voi la vita. Sapete il significato, avete compreso, perché poi alla fine non è che non abbiano compreso quello che Gesù dice, no? È che non lo accettano. Quindi, o per il sì o per il no. Il gruppo dei dodici, attraverso le parole di Pietro, si esprime: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Un abbandono nelle mani del Signore, che è poi il senso della fede, dove nulla è mai scontato e evidente. Seguire il Cristo è una scelta quotidiana, in cui siamo sostenuti da quel pane che Lui ci dona, la parola e il suo corpo, la sua carne, perché possiamo davvero seguirlo, perché noi possiamo anche sforzarci, no? Con la nostra intelligenza, con il nostro amore, a seguire il Signore. Tuttavia la distanza tra quello che può essere ciò che noi comprendiamo, no? E la realtà concreta poi di Cristo, della sua esistenza, per noi è difficile tradurlo nel quotidiano. La fragilità della fede è l'invocazione continua che noi rivolgiamo al Padre ogni volta che noi siamo nelle angosce, nel pericolo, nel bisogno. E lì, nell'Eucaristia, Egli, attraverso la vita del suo Figlio, cammina, corre con noi il rischio dell'amore. E quanto, per esempio, ci richiama l'antifona d'ingresso, quella che appartiene a quel gruppo di testi cosiddetti ecologici, cioè preghiere dove c'è una teologia che tenta di spiegare e di aiutare il credente a comprendere ciò che sta celebrando. Il salmo per l'antifona d'ingresso è il salmo 85. Tendi l'orecchio, Signore, rispondimi. Mio Dio, salva il tuo servo che confida in te. Abbi pietà di me, Signore. Tutto il giorno a te io levo il mio grido. Ora, l'assemblea che canta questo salmo fa propria la voce del salmista, che innalza quattro epiclasi, quattro invocazioni. Tendi l'orecchio, Signore, salva il tuo servo, abbi pietà di me, a te levo il mio grido. Che cosa ci dice? C'è innanzitutto un invito al Signore affinché ascolti. L'ascolto ovviamente è nel senso di esaudimento della preghiera, no? L'ascolto per la Scrittura è mettere in atto ciò che viene detto, obbedire in un certo senso. L'invito è, sapete che i salmi spesso osano, no? Con immagini ardite, l'antropomorfia del Signore presentato come un uomo, no? Ascoltami, esaudiscimi, salva il tuo servo che confida in te. Innanzitutto ci si proclama servi del Signore, ovvero membri di una santa alleanza che si basa sulla bontà, sulla gratuità del Signore. E infatti la salvezza è gratuita e immeritata, diciamo, non ci sono meriti per poter pretendere dal Signore. Infine, la divina misericordia, perché il Signore è misericordioso e questa preghiera sale a Lui tutto il giorno, ogni giorno. Questa è la comunità che inizia la celebrazione con l'invito. Il canto all'Evangelo, quella che noi consideriamo la chiave di lettura della pericope. Giovanni 6, una composizione dei versetti 63 e 68. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita, tu hai parole di vita eterna. Questi versetti rappresentano il culmine della pagina evangelica, dove tutta l'assemblea loda il Signore con le parole di Pietro. Le tue parole, dice Pietro, sono spirito e vita, tu hai parole di vita eterna. Quel grande discorso, terminato in una testimonianza di amore e di dedizione. Il discorso in un luogo anche specifico e competente per certi aspetti, per quanto riguarda l'identità dell'assemblea, siamo nella sinagoga, è un gruppo di credenti che cerca, non sta parlando così, no? A un'assemblea eterogenea. Qui quel versetto che purtroppo sembra perdersi nel taglio delle pericopi, no? Si sottolinea proprio non soltanto il tono solenne con cui Gesù dice questo discorso, spiega, perché anche il luogo, no? Dà maggior risalto. Sappiamo come il contesto sia importante. Una cosa è parlare al bar mentre si prende il cappuccino, no? È una cosa in un'aula, no? Deputata a discorsi o a decisioni, come potrebbe essere, no? Una camera, potrebbe essere un tribunale o altro. Dobbiamo dunque operare una scelta. Il lezionario, in tutte e tre le letture, propone la necessità, l'esigenza, l'obbligo di una scelta, di una decisione, sia nel testo di Giosuè, sia in quella degli Efesini, un brano forse oggi un po' in disuso nella liturgia del matrimonio, no? Perché è un testo che va compreso, questa sudditanza, no, del femminile rispetto al maschile e tutto il resto, il testo va compreso pienamente, perché è la Chiesa la sposa del Signore, quindi non è la sposa soltanto la donna del matrimonio, ma anche l'uomo che è legato in quel sacramento che sta vivendo ad una realtà altra, più ampia, più grande di quella che umanamente, no, si pensa di realizzare. Ma ritorniamo al nostro brano. Gli ebrei nell'assemblea di Sichem sono chiamati da Giosuè a pronunciarsi per Dio. Così gli sposi cristiani a incarnare nella loro vita lo stesso amore di Cristo. I discepoli di Gesù dovranno accettare disagi e privazioni e anche la morte per adempiere il disegno di Dio e cooperare anche al bene dei propri simili. Una realtà universale, una realtà ecclesiale, abbiamo detto, perché le scelte sono per la nostra vita, ma diventano anche testimonianza per l'altro. È importante dunque, abbiamo detto, la santa convocazione che liturgica che la sinagoga richiama, così come noi nella celebrazione eucaristica riceviamo questa parola. continuamente Dio stipula con l'uomo un patto di salvezza, con una pazienza amorevole e misericordiosa, è la sua storia, è la storia che la Scrittura ci racconta. Paolo, nella lettera agli Efesini, ricorda dunque che la coppia deve riprodurre il grande mistero delle nozze di Cristo con la Chiesa, un invito a recuperare e testimoniare che il sacramento del matrimonio inserisce la coppia nel mistero di questa nuova alleanza in modo singolare e privilegiato. Ma diamo qualche nota sul testo di Giosuè. La terra promessa è stata finalmente raggiunta. Le 12 tribù hanno lottizzato i rispettivi territori. E prima però che ciascuna delle tribù si insedi, Giosuè convoca nell'antico santuario di Sichem, dove è custodita per il momento l'arca, i principali capi e responsabili delle tribù. Tiene un discorso, la lettura liturgica l'ha tagliuzzato. Un discorso che espone quello che è il nocciolo, il cherigma della fede, la promessa di Dio, che troviamo nei primi versetti. Nei tempi antichi i vostri padri abitavano oltre il fiume, furono presi e ad essi il Signore poi ha indicato e donato una terra. L'evento dell'Esodo, i versetti 5-10. L'Esodo è fondamentale nella storia di Israele. È il periodo del fidanzamento, dell'innamoramento, della purificazione. Infine l'occupazione di questa terra. Giosuè fa appello alla responsabilità che il popolo si è assunto accettando l'alleanza, adorare il Signore e rigettare gli idoli. Tuttavia però è consapevole che questa scelta deve essere libera. Non c'è un'imposizione. Lo esorta Giosuè al culto del Signore, ma dice: se voi volete tornare agli idoli, e qui troviamo anche una certa affinità con il testo, volete andarvene anche voi, dirà Gesù. Gesù non impone nulla. Sa che la parola è esigente, anche se poi ciò che il credente ricava è molto più grande di qualcosa che non è neanche una rinuncia, anzi, è una liberazione, è una realizzazione dell'uomo. Scegliere Dio, vivere secondo la sua volontà, non ci limita, come spesso, no, una visione riduttiva del cristianesimo. Seguire il Signore è rinunciare alle proprie realizzazioni. Non dico ambizioni, perché è vero, le nostre ambizioni sono personali e non tengono conto di ciò che ci sta intorno e accanto. Il Signore realizza quelle ambizioni, dovremmo dire, che sono ricchezza e benessere per tutti, pace e fraternità per tutti, non divisione, non accumulo a scapito di altri. Dunque, liberi di scegliere. Giosuè però dice: io e il mio gruppo abbiamo deciso servire il Signore e lo faremo sempre, dice Giosuè. Allora anche il resto del popolo a gran voce riafferma la sua fedeltà al Signore. Mai ritornerà agli dei falsi. Sappiamo che questa promessa poi verrà meno. Dice: mai dimenticherà la liberazione dall'Egitto, le gesta potenti che hanno permesso al popolo di superare il deserto, le popolazioni ostili, la fame, la sete. Vuole seguire il Signore, Dio dell'alleanza. Beh, i propositi potremmo dire sono buoni, però sappiamo che non bastano i buoni propositi. Da soli non sono sufficienti, occorre davvero accogliere la grazia di Dio, perché soltanto con la sua forza noi possiamo mantenere le promesse. Accanto a questo testo ancora il Salmo responsoriale, il Salmo 33, un salmo di azioni di grazie. Una lettura che prosegue di questo salmo, riprendendo ancora i versetti iniziali, se voi fate un confronto con le domeniche, almeno le due domeniche precedenti. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, io mi glorio del Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Poi il versetto responsorio, quel versetto 9, gustate e vedete come buono il Signore. No? L'orante riconosce davanti ai fratelli che il Signore è benevolo con i suoi, i poveri, coloro che si affidano a Lui, che lo venerano nel timore, quel timore che è la consapevolezza di essere alla presenza di Dio. Ma il salmista ricorda anche che coloro che sono idolatri, cioè che non hanno volto lo sguardo a Dio, i malfattori dentro il suo popolo, saranno dispersi, si perderà la loro memoria. I giusti che gridano al Signore saranno ascoltati. Il povero grida, versetto 7, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Ai tribolati, a chi si fa umile di spirito. Il Signore libera e custodisce tutti. E il testo al versetto 21 dice, custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. È un testo che noi conosciamo perché viene poi citato da Giovanni al capitolo 19, a proposito della morte del Signore in croce. Ricordate quando dice, non gli sarà spezzato alcun osso. Gesù è il giusto, è l'agnello di Dio, è il servo sofferente, Isaia 53, a cui non fu riservato nel già crudele supplizio della croce il crurifragio, cioè la frantumazione delle ossa lunghe delle gambe. Ricordate? Era ormai prossimo il sabato, ed era un sabato particolare, e allora per evitare che questi condannati con la loro morte, no, invadessero un tempo sacro, e anche come atto può sembrare un po' riduttivo, ma era un'azione, è come il colpo di grazia, no, che si dà ai condannati. Spezzare le gambe significava accelerare la morte, in quanto non potevano più respirare, quindi sollevare, e quindi morivano soffocati, in sostanza. È ciò che accade ai due ladroni posti accanto a Gesù. Non accade questo a Gesù. Il Signore, dice il testo, custodisce le ossa dei suoi giusti. Qui il Salmo però intende non tanto il riferimento agli agnelli pasquali. Ci sono due richiami che qui occorre precisare. Esodo 12 e Numeri 9 richiamano come deve essere consumato l'agnello pasquale, a partire dal primo esodo, quando dall'Egitto il popolo mangia la Pasqua, si dice che l'agnello deve essere integro e non gli si spezzeranno le ossa. Qui la lezione ha un altro significato, perché si richiama a una credenza. Spezzare le ossa, striturare le ossa, in qualche modo si credeva impedisse la risurrezione. La morte del peccatore sarà la peggiore. Quanti invidia odiarono il giusto scompariranno. La loro esistenza non sarà più ricordata sulla terra. Sapete che uno dei desideri dell'uomo è perpetrare la sua memoria, no? Lo si fa incidendo sulla pietra, ma anche quella col tempo tende a perdersi, ce ne vuole, ma comunque nella memoria dei propri cari. Una volta si dava il nome, no? E quindi questo nome ricordava quello degli antenati che erano morti. Dunque, mentre la morte del giusto è cara ed è preservata per quella vita nuova, la morte del peccatore è quella dell'oblio. Il Signore infatti dona la redenzione ai suoi servi, a quanti ripongono in lui la loro speranza. Questa non verrà mai meno. Ma torniamo all'Evangelo. Un discorso, abbiamo detto, non facile né a capire né ad attuare. Questa parola è dura, chi può ascoltarla? Diranno. Agli occhi degli apostoli, Gesù è il Santo di Dio, colui che, Santo di Dio, ricordate, è un superlativo, è come dire santissimo, se vogliamo, è la realtà più alta che Dio ha scelto. Dio ha scelto altri durante la storia, no? Ma Gesù è il Messia, è il Salvatore. È colui su cui risiede la pienezza dello Spirito, che gli altri ricevevano ma soltanto per la missione. Ricordo così, faccio appello alla vostra memoria. Pietro, abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Con Pietro tutti sembrano entusiasti, convinti, ma Giovanni ricorderà che tra loro c'è un nemico. Più avanti, infatti, al versetto 70, Gesù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi, i dodici, eppure uno di voi è un diavolo». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariote. Costui, infatti, stava per tradirlo ed era uno dei dodici. Giovanni è molto duro verso Giuda. Arriva anche, come dire, a screditarlo, era ladro, era uno che approfittava, ci darà addosso. Ora, i fatti che qui sono narrati hanno, abbiamo detto, un buon grado di attendibilità storica, anche se è difficile, lo abbiamo ripetuto più volte, distinguere tra ciò che Gesù ha detto e ciò che l'Evangelista ci riporta avendo capito quello che Gesù ha detto. Il che, ripeto, è un problema che esiste sempre, no? Tra un fatto e ciò che poi viene riportato. Ma Giovanni ci ha pensato su bene, ha vissuto un'esperienza ecclesiale di riflessione, di maturazione degli avvenimenti, Non sempre una versione prossima agli eventi è più fedele di una la cui riflessione si è protratta, diciamo così. Non è che uno perde la memoria e si inventa le cose, anzi spesso è necessario riflettere, no? E non scaricare subito sull'onda delle emozioni una riflessione che non ha ben maturato gli eventi. Abbiamo già accennato al versetto 59 che presenta il discorso di Gesù come un insegnamento tenuto da Gesù, il Maestro, in una donanza liturgica. Ora, davanti a questo insegnamento, al versetto 60, viene detto: molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Questo molti indica la maggior parte. Anche se non tutti. Ricordate questo polloi, lo abbiamo ritrovato anche, questo sacrificio, no? È offerto per molti. Quando la formula di consacrazione, no? Ora è chiaro che è il contesto che poi determina se sono tutti o alcuni o la maggior parte. Qui è certamente la maggior parte, perché c'è un gruppetto che certamente si separa. Sappiamo che sono i 12, forse qualche d'uno in più, se vogliamo essere ottimisti, no? Così come per l'istituzione dell'Eucarestia, quando si parla di molti, il riferimento è universale. Ne abbiamo parlato quando si parla per la vita del mondo, eh? Se uno mangia di questo pane che io darò per la vita del mondo, versetto 51. E quindi quando si parlerà per molti è universale. Poi è chiaro che Gesù lo dà a tutti, e poi qualcuno può anche rifiutare. Quindi non c'è un limite lì. Come qui il limite è dato ancora una volta dalle scelte personali. I discepoli, infatti, dice il testo, molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero, eccetera. Discepoli sono i seguaci di Gesù. Tra i Vangeli e il Libro degli Atti, il sostantivo mateton, discepoli, è usato ben 250 volte e indica i seguaci immediati e costanti di Gesù. Di questo gruppo, la denominazione 12 ne è una precisazione ulteriore e indica un collegio, no? Che Gesù ha scelto per poi inviarli, come dice appunto il nome. Un uditorio dunque qualificato, anche se ristretto rispetto alla moltiplicazione dei pani, al segno della moltiplicazione. È importante la distinzione a livello di elaborazione redazionale del brano fra discepolo ed apostolo. Nel testo originale, poi, Giovanni parla ancora di dopo aver ascoltato. Il verbo acuo ha due significati: ascoltare e intendere. L'ascoltare è l'udire materiale, no? Il sentire fisicamente quello che uno dice, senza esprimere adesione o avversione per ciò che si ascolta. Mentre intendere è l'ascolto obbediente, quello che obbedisce da retta, quello che crede, è l'ascolto della fede. Anche qui occorre comprendere bene il contesto in cui il verbo è inserito. E qui, dovendo esercitare una scelta, è chiaro che il riferimento non è soltanto ad ascoltare, hanno già ascoltato con le orecchie. Qui devono scegliere, esprimere o no la loro adesione. Ciò che hanno ascoltato, dice, è duro, scleros, no? Non c'è bisogno di conoscere il greco. La sclerocardia, lo scheletos, è il nostro scheletro, ciò che è duro. Una durezza che fa male se si urta. che induce ribellione. Il discorso di Gesù è ritenuto impossibile da accettare, duro per la ragione umana. Occorre infatti tenere presente il discorso sacramentale. Per la ragione umana, le parole di Gesù, mangiare la carne, bere il sangue, è un discorso scandaloso, oltre anche lo stesso paradosso. Qui l'invito è a scegliere nella fede un mistero che ci sovrasta, o rifiutare il discorso come quello irrazionale di un folle. I discepoli, versetto 61, mormoravano riguardo a questo. Ritorna ancora il peccato della mormorazione. La mormorazione è il peccato del rifiuto, della mancanza di fede. Può il Signore darci da mangiare, ricordate nel deserto? Può il Signore darci da bere? Eccetera. Può il Signore salvarci? Il verbo conguso, adoperato da Giovanni, è quello che più volte attraversa la scrittura. Pensiamo semplicemente a uno più vicino, come nell'incontro con Nicodemo. Il gruppo dei giudei, al capitolo 6, chi può, come può? Ricordate cosa dice Nicodemo? Com'è possibile rientrare nel seno materno, dirà. Il problema è che quando si incomincia a indagare sul come, si raggiunge l'incredulità. Può forse un uomo entrare una seconda volta nel grembo di sua madre? Come può costui darci la sua carne da mangiare? In realtà, forse ci si sarebbe potuti chiedere come ha moltiplicato i 5 pani in quel modo, una realtà che avevano sotto gli occhi, un beneficio che tutti avevano ricevuto. Qui il Signore richiama un'unione attraverso un cibo che Lui stesso ci dà, segno evidente del suo amore per noi. È la manifestazione di un'unione, perché con noi ha fatto una cosa sola, un unico corpo, è Cristo il capo. Questo è segno dell'amore più grande. Ho citato Giovanni Crisostomo. Ma tutto questo, dice Gesù, vi scandalizza? Lo scandalon è l'inciampo, è la pietra che ci fa incespicare e cadere, che ci coglie di sorpresa. Qual è l'ostacolo che impedisce ai discepoli di continuare a credere in Gesù? Beh, abbiamo visto, è la sua umanità, a cui si aggiunge questa parola di un'umanità che deve essere mangiata. Gesù, in senso sacramentale, parla di un'unione che diventa completa, così come quella matrimoniale. I due non saranno più due, ma una carne sola. E il testo continua. Questo vi scandalizza? Versetto 62. E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? Giovanni usa il verbo teoreo, che traduce uno sguardo attento, calmo, che si rende conto di ogni particolare. Ricordate lo sguardo di Pietro quando entra nella tomba, al capitolo 20? Entrò e vide le bende per terra, il sudario invece piegato a parte, eccetera. E il corpo di Gesù che non c'era. Il figlio dell'uomo è un titolo messianico che conosciamo, nasce da un semplice pronome e diventa espressione di un'umanità che è fragile ma che è anche libera, ricca di dignità, che può esercitare come il principe. Salire là dove era prima, a che cosa fa riferimento? Certamente c'è il richiamo alla croce, la crocifissione, dove lo scandalo aumenterebbe, ma anche alla resurrezione, ma qui lo scandalo invece sparirebbe, perché il salire di Gesù al cielo, no? Indurrebbe a credere. Certamente la seconda ipotesi di integrazione è forse la più plausibile. Il salire, infatti, sta in relazione con la resurrezione, con l'ascensione e resurrezione. Là dove era prima non è la croce, è il cielo, dove il cielo si intende la dimora di Dio, come la terra è per gli uomini. Giovanni dunque ha presentato Gesù come disceso dal cielo, ricordate ai versetti, io sono il pane della vita, questo è il pane che discende dal cielo, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Versetto 63, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla, le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Spirito, pneuma, indica il principio vitale, quel soffio che dalla Genesi ha creato ogni cosa, Ezechiele, la pianura di ossa che vengono vivificate, soffia dal soffio dello spirito, no? Ricordate l'immagine, eccetera. Ritorna il termine sax, carne, che indica l'elemento passivo, incapace da solo di muoversi e pensare, è un pezzo di carne, no? È lì. Lo usiamo anche in senso dispregiativo nei confronti di chi, no, è incapace di decidersi, di avere un che, un barlume intellettivo, no? C'è un pezzo di carne, come a dire, sta lì, dove lo metti, rimane. Le parole che io vi ho detto invece sono spirito e sono vita. Le parole, il testo richiama al remata, cioè la parola che è anche realizzazione di ciò che è detto. Il richiamo è all'ebraico dabar, la parola che nel momento in cui è pronunciata realizza sia la luce, la terra, siano separate le acque del cielo, quelle del mare, siano le piante, gli alberi, eccetera. Dunque Gesù ha parole di vita, abbiamo detto, ma anche parole che realizzano, lo voglio, taci, esci, ricordate quella parola potente che realizzava la guarigione, la liberazione. È chiaro che entrambe le interpretazioni si equivalgono e scegliere l'una all'altra, forse è mantenere quell'et et, no? Delle due riflessioni messe insieme. Versetto 64. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. C'è ovviamente una divisione tra chi crede e chi non crede, ma la nota redazionale mette in gioco quella che sarà poi un evento che avverrà molto dopo. Se considerate che Giovanni parla di almeno 3 anni della vita di Gesù, quindi questo accenno al tradimento di Giuda sembra quasi una preveggenza da parte di Gesù degli avvenimenti, no? L'Evangelista ci tiene a considerare che Gesù non è in balia degli eventi, non si oppone, ma li conosce e li affronta. È il coraggio, no? Come lo definiamo noi? Il coraggio non è l'incoscienza di uno che affronta qualcosa di cui non percepisce. Gesù sa a che cosa va incontro, ci dice l'Evangelista. Ma non si ferma, non vi rinuncia, non cambia idea, non cerca una soluzione diversa. Anche quando pregherà, se vuoi passi da me questo calice, no? Nell'Evangelo di Luca, tuttavia Gesù si affida, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Versetto 65, e diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. E qui riprende quanto aveva già detto al versetto 44, cioè che gli uomini tutti sono gratificati, hanno un dono da parte del Padre, che è essenziale al credere. L'incredulità è il rifiuto della grazia, del dono di Dio, che ci chiama e immette in noi il desiderio di andargli incontro. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. È tremenda questa riflessione che si pone dopo le parole di Gesù: il Signore vi chiama, ha immesso in voi tutto ciò che vi era necessario per potermi incontrare, per poter giungere alla salvezza. Ma alcuni lo rifiutano, tornano indietro. Da quel momento, dice, c'è una grande divisione, quella che nei sinottici sarà chiamata la grande crisi galilaica, dove Gesù, dopo un'intensa attività missionaria, si ritrova con il gruppetto dei dodici, che pur non hanno neanche compreso tutto. Dunque questa crisi è posizionata diversamente nell'Evangelo di Giovanni, comunque è la difficoltà che la comunità ha vissuto, una difficoltà che magari dovrebbe consolarsi oggi, dove pur sperimentiamo una stessa crisi di fede, no? In coloro che seguono Gesù. Guardiamo le nostre celebrazioni, guardiamo le nostre assemblee, i nostri buoni impegni pastorali, no? E vediamo che non c'è una risposta, c'è un rifiuto. Hanno rifiutato me, hanno perseguitato me, ha detto Gesù. Per certi aspetti hanno anche rifiutato il Signore. Ma questo non ha posto termine al progetto di salvezza da parte di Dio. Non andavano più con Lui, non si accompagnavano, potremmo tradurre letteralmente, cioè non seguivano Gesù. La sequela è indice di discepolato, il discepolo segue il maestro. Gesù lo dirà a Pietro, quando Pietro vorrà distoglierlo dall'andare a Gerusalemme. No, dice Pietro, dice Gesù a Pietro, segui me, Va da retro Satana, gli dirà, no? Come a dire, tu non pensi secondo Dio, secondo gli uomini, mi sei nemico. Ti chiamo alla sequela, questo ti salverà. Non il pur comprensibile umano affetto, no? Verso di me. Dice, vai a Gerusalemme, vai a morire. No, Signore, non andiamo. Ma questo comporta un venir meno alla missione salvifica. E Gesù, invece, è fedele a Dio e chiama tutti a questa fedeltà. Disse ai dodici, versetto 67, volete andarvene anche voi? Per la prima volta, qui, Giovanni nomina i dodici, quel nucleo di intimi che hanno vissuto, dormito, mangiato insieme. Viene sollecitata una proclamazione di fede. Desiderate andarvene? Notate la libertà che Gesù dà ai suoi, non c'è costrizione. Nonostante avrebbe potuto anche appellarsi a dire, beh, oh, voi già avevate deciso di stare con me, no? Avete firmato un contratto sulla parola, eh? Mi avete seguito, finché è andato bene, avete avuto i vostri vantaggi, adesso non potete lasciarmi, no? Adesso che siamo in difficoltà dovete sostenermi, invece no, dice Gesù, siete liberi di andarvene se volete, io non vi obbligo. Potremmo aggiungere, pur potendo, no, fare appello, io invece vi lascio pienamente liberi, sempre. Chi dà una rescissione del contratto così, no? Noi a fatica siamo arrivati ai 7 giorni. Se uno entro 7 giorni riesce a capire se è una truffa o meno, un acquisto o una cosa, può recedere, no? E quindi annullare il contratto. Altrimenti, quello che ha preso, se lo deve tenere, lo paga. Con Gesù invece sempre, senza limite, perché Gesù non vuole un amore con l'obbligo, obbligato, un amore libero, che risponde a un amore. Gesù si muove con gratuità verso l'uomo e attende che sia, che l'uomo lo accolga, senza sentirsi oppresso, costretto, no. Il resoconto della confessione di Pietro ci dice, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Notate quel Simone posto accanto a Pietro, voi sapete il significato dei nomi. Pietro è la pietra, eh? Quella pietra dura. Simone, il significato è docile all'ascolto, in ebraico ha questo significato. E spesso abbiamo notato, anche se non possiamo farne una legge perfetta, no, che racchiude tutto, quando l'apostolo è chiamato Pietro, quello che dice è duro, no? E spesso è in contrasto con il Signore. Quando invece è Simone, è colui che ascolta e parla secondo la volontà di Dio. Mette in atto quella che è la volontà, il comando del Signore. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ora, questa confessione di Pietro, vi dicevo poc'anzi, è simile a quella che viene fatta, chi dice alla gente che io sia, fa Gesù, ma voi chi dite che io sia? E Pietro risponde, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. No? C'è una certa e indubbia, no? Somiglianza, anche se è diverso il contesto. Qui siamo a Cafarnao, nell'indagine che fa Gesù siamo a Cesarea di Filippo. Tuttavia, se teniamo conto dell'opera redazionale che Giovanni ha fatto nel costruire questo discorso, è comprensibile, no? Che questa espressione, magari detta in un altro contesto, no? Si trovi qui in altro luogo, ma c'è molta affinità. Dunque, Signore, da chi andremo? La risposta di Pietro è, in un certo senso, di fedeltà. Nei Salmi si pregava, cito il Salmo 72, 73, cito i due numeri perché, o altrimenti, vi dico, il 72 è quello liturgico, no? Se ricordate la regola. Cosa si prega nei Salmi? Perirà chi si allontana da te. Il mio bene è stare vicino a Dio, dice il salmista. Tu possiedi parole di vita eterna. Ancora il Salmo recita, dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? Dio è sempre presente, in fondo al mare, sulla cima dei monti, là tu sei, eccoti. Tu sei il Santo di Dio, una professione di fede che noi abbiamo già ritrovato, Marco 1,24, Luca 4,34, e la liberazione di due indemoniati. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Taci, esci da quell'uomo, dirà il Signore. Il taci era legato alla necessità di non creare allarmismi e false incomprensioni, no? In un messianismo politico piuttosto che invece secondo la volontà di Dio, che era presente, lo conosciamo bene questo rischio. Nella tradizione giudaica il Santo di Dio in realtà non designa il Messia, ma certamente c'è una dignità messianica ed escatologica di Gesù. Santo di Dio, anche qui un superlativo, detto dei sacerdoti, in particolare in riferimento ad Aronne, Levitico 21. Ma Gesù è il sommo sacerdote che introduce il popolo al Signore. È il santo per divina vocazione, colui che possiede lo Spirito fin dalla sua concezione immacolata. Lo Spirito Santo scenderà su di te e tu partorirai il Figlio di Dio. Ma nonostante queste parole, uno dice è il diavolo. Non sono forse io che ho scelto voi, versetto 70, aggiungiamo questo versetto, eppure uno di voi è un diavolo. Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Giovanni ci ricorda che l'elezione da parte del figlio di Dio non è una garanzia di fedeltà. Anche fra i dodici avverrà divisione. Occorre ancora oggi non fondare la propria sicurezza sulle proprie forze, su se stessi, ma sul dono di Dio, accolto con umiltà. Dunque, in questo capitolo 6, noi troviamo una fra le più sublimi rivelazioni del Verbo incarnato, che tuttavia termina con una nota di profonda tristezza. Ricordate, quando verrà il Figlio dell'uomo, troverà la fede sulla terra? E se lì poteva sembrare una domanda, no? Dove dice, perché no? E qui, alla luce di quello che è accaduto, no? Noi siamo partiti dai quei 5.000 che seguivano il Signore, entusiasti, che correvano, inseguivano lungo le sponde del lago, no? Precedendolo, armando addirittura una flotta per seguirlo. Una cosa improponibile, ma comunque... Il narratore vuole indicare l'entusiasmo, la gioia, la perseveranza di questi uomini che seguono Gesù. C'è un pericolo, per questo noi preghiamo ancora oggi. E la preghiera di Colletta ci ha fatto pregare così, e chiudo. O Dio nostra salvezza, che in Cristo tua parola eterna ci dai la rivelazione piena del tuo amore, guidaci con la luce del tuo spirito. Questa santa assemblea del tuo popolo, perché nessuna parola umana ci allontani da te, unica fonte di verità e di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.